Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Nella nostra epoca di profondi cambiamenti, la Chiesa è chiamata ad offrire il suo contributo peculiare, rendendo visibili i segni della presenza e della vicinanza di Dio. Il Giubileo è un tempo favorevole per tutti noi, perché contemplando la Divina Misericordia, che supera ogni limite umano e risplende sull'oscurità del peccato, possiamo diventare testimoni più convinti ed efficaci.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio della catechesi che Papa Francesco ha tenuto nel corso dell'udienza generale di mercoledì 9 dicembre 2015 in piazza San Pietro. Dunque, all'indomani dell'inizio del Giubileo della Misericordia, il Papa ricordava l'importanza di diventare testimoni sempre più convinti ed efficaci della misericordia di Dio. Una testimonianza che passa anche attraverso atti concreti, come ad esempio quelli che sono elencati nelle opere di misericordia corporale. E proprio di una di queste parliamo nella prima parte del nostro incontro. Infatti, tutti i giorni a Milano, tra Corso Concordia e Via Kramer, lunghe file di poveri attendono di entrare nelle sale dell'Opera San Francesco per ricevere un piatto caldo. Ad accoglierli sono i frati cappuccini, aiutati da centinaia di volontari e guidati da padre Maurizio Annoni, che al microfono del padre Vito Magno spiega il senso e l'importanza di quest'opera, dare da mangiare agli affamati.
Padre Maurizio Annoni, il Giubileo ci rimanda alle opere di misericordia. Cosa rappresenta in tal senso l'opera San Francesco?
Rappresenta uno spaccato delle opere di misericordia corporali, perché ha il compito appunto di dare da mangiare agli affamati, in quanto ha un servizio di mensa che gestisce fino oltre 2.500-2.600 pasti al giorno. Ha il compito anche di curare gli ammalati. Abbiamo un poliambulatorio medico dove, grazie al servizio di 160 medici volontari, riusciamo a curare quelle persone che non sono in grado di accedere al servizio sanitario nazionale o hanno molte difficoltà. Ancora, tra le opere di misericordia corporali, ha il compito di vestire gli ignudi, e qui abbiamo un servizio di igiene personale che provvede a docce e cambio di vestito per i senza dimora, quindi persone che non hanno una casa, quindi non hanno l'acqua per potersi lavare.
Una porta aperta, si direbbe, anche se non una porta santa.
È una porta aperta, perché come ognuno di noi, passando questa porta santa nel Giubileo, ha nel suo cuore dei propositi, soprattutto di conversione. Ecco, credo che i poveri che passano invece sotto questa porta di Opera San Francesco tutti i giorni, anche loro vivono in qualche modo la loro conversione. Non è una conversione dell'animo, del cuore, ma è una conversione da una situazione di indigenza e soprattutto di mancanza di dignità a una situazione invece di benessere, perché in quel momento anche un piatto di minestra o una doccia calda o un vestito o una cura medica rappresenta per loro un benessere, quindi c'è una trasformazione nella loro vita.
Può allora quantificare gli ospiti che passano in un giorno dall'Opera San Francesco?
Dunque, la mensa gestisce circa 2.500-2.600 pasti al giorno in due fasce, una fascia meridiana e una fascia serale. Le docce guardaroba garantiscono oltre 250 passaggi al giorno e consentono sia uomini che donne appunto di provvedere all'igiene personale e al cambio anche di vestiti. L'ambulatorio medico svolge circa 140 visite mediche tra visite di medicina generale e visite di medicina specialistica.
Negli ultimi anni che cambiamenti ha notato a livello di servizi effettuati, ma anche di qualità degli ospiti?
Come quantità di servizi c'è stato certamente un trend positivo, perché i numeri soprattutto alla mensa sono andati crescendo. In controtendenza è soltanto il 2015 che ha rappresentato invece un leggero calo rispetto all'anno precedente, al 2014, che è stato certamente l'anno più impegnativo dal 2000 a oggi. Per quanto riguarda invece la qualità, certamente dal 2008 a oggi il numero degli italiani è aumentato sensibilmente. Abbiamo, dalle statistiche si rileva che circa il 33% rappresenti l'aumento di italiani che hanno chiesto di poter usufruire dei nostri servizi. Questo naturalmente è legato alla grave situazione economica che comunque stiamo attraversando e quindi anche un impoverimento generale, di cui anche le statistiche più autorevoli presentano appunto questo problema della povertà economica delle famiglie italiane. Anche gli immigrati stessi sono cambiati come tipologie di arrivi. Abbiamo avuto soprattutto in questi ultimi due anni un massiccio arrivo di profughi e rifugiati politici eritrei, siriani, persone che vengono anche dalle zone subsahariane.
Tra i servizi che offrite a queste persone c'è anche quello dei posti letto per la notte?
Non c'è ancora, anche se abbiamo attualmente 17 appartamenti nei quali collochiamo le persone che hanno particolarmente bisogno di essere protette, quindi che non possono certamente dormire per strada, quindi essere senza dimora. Penso ad esempio alle mamme con bambino, ad anziani in particolare anche condizioni di salute, anche più giovani che però manifestano dei problemi psichici o psichiatrici. Quindi c'è certamente una povertà che ha maggiore di attenzione e che cerchiamo appunto di accoglierla in questi appartamenti, che speriamo anche di aumentare come numero prossimamente, anche avvicinandoci a dei progetti di Housing First sui quali stiamo lavorando.
Un impegno notevole, anche economico. Su quale solidarietà potete contare?
Io dico sempre che dobbiamo ringraziare il Signore tutti i giorni per due grandi doni che ci fa. Il primo è il dono dei volontari, perché noi abbiamo oltre 700 volontari ed è grazie a loro che tutti i giorni quella porta santa di Opera San Francesco apre i suoi battenti per accogliere i poveri. Volontari che danno la loro disponibilità, la loro professionalità, il loro tempo, anche la loro intelligenza e la loro capacità anche manuale di lavorare. L'altro grande grazie al Signore è per i benefattori, perché veramente se non ci fossero i benefattori che con le risorse economiche ci sostengono, noi non potremmo appunto aprire questa porta santa. Non riceviamo contributi dall'ente pubblico e quindi veramente ci fidiamo della provvidenza. Scomodando il Manzoni, dico, la provvidenza veramente c'è e tutti i giorni facciamo questa grande esperienza che il Signore non ci abbandona e continua a mandare persone buone, persone solidali, persone anche coraggiose, persone che si fidano di noi e che ci danno quell'aiuto necessario per sfamare i poveri, per poter consentire di aprire tutti gli altri servizi sempre a favore di queste categorie svantaggiate.
Padre Maurizio, in che rapporto l'Opera San Francesco si pone con la Diocesi di Milano?
C'è naturalmente una grande collaborazione sia con la Caritas diocesana, anche in momenti di emergenza ci si creano anche dei tavoli di lavoro o delle collaborazioni anche magari temporali che però hanno lo scopo di aiutarci vicendevolmente ad affrontare quei problemi gravi, come abbiamo visto anche quest'anno con l'arrivo massiccio dei profughi eritrei, quei problemi gravi che fanno parte del nostro contesto cittadino e della nostra diocesi ambrosiana. Quindi c'è collaborazione certamente.
Per il giubileo state pensando a iniziative particolari?
Innanzitutto penso ai volontari, vorremmo appunto programmare un viaggio a Roma. Non abbiamo degli eventi particolari, credo che la straordinarietà sia sempre far bene e meglio questo servizio nei confronti dei poveri.
Non abbiamo però ancora parlato di come e quando è nata la vostra opera.
Opera San Francesco nasce come data nel 1959, nasce dall'intuizione della santità di un nostro fratello laico, Fra Cecilio Maria Cortinovis da Costa Serina, che già dalla portineria del convento per decenni aveva servito i poveri dando loro la minestra dei frati e il pane. Nel 1959 l'incontro tra Fra Cecilio e dottor Emilio Grignani generò appunto Opera San Francesco. Dottor Grignani, vedendo sempre questo centinaio di persone che si assiepavano alla portineria del convento chiedendo appunto minestra e pane a Fra Cecilio e poi si disponevano sul perimetro del sagrato a consumare questo frugale pasto, si sentì in dovere di costruire una struttura per questi poveri, perché anche loro avessero una maggiore dignità in quel servizio che veniva appunto posto. Si presentò ai superiori e spiegò loro il suo intento, i superiori accolsero benevolmente questa intuizione, questa idea del dottor Grignani, che a sue spese costruì proprio la mensa Opera San Francesco per i poveri. Ed è molto bello anche ricordare che proprio Fra Cecilio, qualche mese prima di questo evento, dell'incontro col dottor Grignani, pregò il Signore dicendo: vedi Signore, qui come piove, questi poveri come si bagnano, tu quando hai moltiplicato i pani e i pesci li hai fatti sedere sull'erba, vuol dire che non pioveva, e quindi Signore provvedi anche tu a questi poveri, no? Ecco, la preghiera di Fra Cecilio fu appunto esaudita perché il dottor Grignani decise appunto insieme ai frati di costruire questa struttura.
Lei da quando ne è direttore?
Dal marzo del 2000, quindi sono ormai quasi 16 anni che dirigo questa opera.
Chissà quante storie ha conosciuto, può raccontarne una?
Ricordo qualche anno fa una persona che era venuta da noi, l'albanese, non dico il nome per correttezza e per privacy, e poi di questa persona ho perso le tracce ed è poi riapparso in un modo totalmente diverso. E quando è riapparso, la prima cosa che mi ha fatto vedere è stata la tessera di Opera San Francesco. E mi ha detto: si ricorda di me? Dopo, guardandolo con un po' di fatica, che la memoria magari scarseggia a momenti, l'ho riconosciuto, e questa persona era venuta da noi per fare un lavoro di manutenzione, no? Quindi aveva trovato lavoro, aveva messo su addirittura una piccola impresa personale, era diventato un piccolo imprenditore, aveva famiglia, figli, si era veramente costruito una professionalità anche in campo edilizio. Ecco, sono stato molto contento perché con l'aiuto ha significato poi per questa persona ritrovare delle motivazioni forti per riprendere un cammino e per poi trovare lavoro, casa e per integrarsi socialmente nel nostro paese.
È questa, padre Maurizio, la sua più grande soddisfazione?
Certamente, certamente, perché non è soltanto la soddisfazione, l'aiuto immediato, anche se quello è sempre comunque un motivo di gioia, perché c'è gioia nel dare, ma c'è gioia anche nel ricevere. Dare e ricevere, direi quasi si confondono l'uno nell'altro, ma credo che proprio la soddisfazione è proprio di vedere delle persone che proprio attraverso questo aiuto poi riescono a decollare e a trovare veramente quegli spazi per poter manifestare a tutti una propria autonomia economica, abitativa, familiare, sociale.
E nella seconda parte del nostro incontro parliamo di teatro. Questa sera alle 21 presso Villa Guglielmi a Fiumicino andrà in scena lo spettacolo Todo Cambia, viaggio intimo con Mercedes Sosa per la regia di Pino Amendola, e ad interpretare la grande cantante argentina sarà l'attrice e cantante Maria Letizia Gorga. Ascoltiamola al microfono di Rosario Trondolone.
Mercedes Sosa è stata intanto un'artista che ha portato la poesia non nei suoi testi e nei suoi concerti, ma insieme anche un grande impegno personale e anche politico, no? Perché è stata poi la voce veramente della rivolta contro la dittatura argentina.
Assolutamente, lei era una vera e propria passionaria e ha fatto del suo canto un canto civile. attraverso la sua voce, lei pensava che la sua voce potesse diventare uno strumento di liberazione del suo popolo. Lei non amava cantare in pubblico, ma quando ha capito che invece questo gli era stato dato in dono, questo grande strumento per unire tutti quanti e cantare un nuovo modo di vivere la vita attraverso la pace, la giustizia, i diritti per tutti, allora lei si è fatta voce, ha dato voce a chi non ne aveva, a chi era in qualche modo obbligato a stare nascosto in segreto, no? Nei propri campi, nei lavori più umili. Lei ha dato voce proprio agli ultimi, ai diseredati, ai perseguitati.
Sì, lei veniva da una famiglia molto povera, no? Questo
molto povera. Lei è nata a San Miguel de Tucumán, da una famiglia veramente povera, ma una famiglia credo incredibile, perché lei ne parla come di una casa dove regnava sempre l'allegria, anche era un'allegria contagiosa. Dice: noi eravamo poveri, però ci sentivamo dei milionari perché eravamo pieni d'amore. Noi potevamo regalarlo l'amore perché ne avevamo tanto, quindi a noi ci bastava tutto, non avevamo desideri se non quello di vivere insieme in armonia.
Questa ricchezza d'amore è ovviamente una benzina che ti porta lontano, no? E lei, tu, tra l'altro, appunto in questo viaggio tu percorri due amori di lei, due matrimoni poi in realtà. Sì. Un uomo amatissimo, ma da cui forse ha ricevuto però in qualche modo il là proprio per la sua carriera, no? Per
sì,
la sua
sì,
carriera
sono state
musicista.
Proprio, esatto, funzionali tutti e due, in qualche modo. È chiaro che lei dice: il primo amore si è lasciato amare, il secondo mi ha amato. Oscar Matus era un compositore
ed è il primo
marito era un compositore, e chiaramente è stato lui che l'ha iniziata alla carriera artistica, anche se, lo voglio dire in radio, visto che questa è una radio, il primo appuntamento che lei ha avuto con la sua voce è stato proprio alla radio di Tucumán. Lei vinse
certo,
un
per
concorso.
Un concorso.
E quindi forse è la radio invece che le ha dato il battesimo. Però sì, effettivamente poi, conoscendo Oscar Matus, lui in qualche modo ha voluto che lei cantasse, diventasse un artista e cominciasse questo viaggio attraverso la musica. Chiaramente da lui ha avuto anche un figlio, Fabian, che è stata la gioia della sua vita. Poi chiaramente questo matrimonio non ha funzionato, lei ha incontrato Pocio Mazzitelli, che era il secondo marito, che invece si è occupato veramente di tutto. E lei è bello perché dice: mi ha dato una coscienza profonda di quello che ero, mi ha tirato fuori dal tunnel della mia presunzione e mi ha dato una coscienza del mondo e di quello che era la mia missione artistica.
Sì.
Purtroppo anche lui se n'è andato, però in questo caso per una malattia, e quindi lei si è trovata due volte sola.
Sì. Ma nella sofferenza e attraverso la sofferenza, che non è soltanto appunto quella del lutto, che è ovviamente è una sofferenza terribile, ma quella è anche l'altra terribile sofferenza dell'esilio che le viene imposto quando lei ha circa 40 anni, sono anche in qualche modo due fonti poi di ispirazione per il suo lavoro e per la sua arte.
Assolutamente, assolutamente. Lei dice: io attraverso il dolore io ho trovato la forza di cantare con un coraggio e una passione più forte. È chiaro che tutto questo l'ha fortemente provata, e quindi poi negli anni questa è stata anche la causa della sua malattia. Lei dice che la mia malattia cresceva dentro di me e la mia voce cominciava a risentirne, e quindi gli ultimi anni sono stati quelli un pochino più difficili, anche se poi nel 2009, prima della sua morte, è stato pubblicato l'ultimo disco, che è un bellissimo disco che consiglio di ascoltare, che anche lei ha chiamato Via Che Intimo, dove lei duetta con dei grandissimi, faccio due nomi, Caetano Veloso, Shakira, ci sono dei duetti veramente molto molto interessanti. Però ecco, mi rifaccio a quello che dici tu, è bello questo fatto che lei abbia sempre collaborato con dei grandi poeti,
per esempio
Neruda, Pablo Neruda, la peruviana Lisia Maguigna, il cubano Ignacio Villa, sono stati dei grandi motori del suo racconto. Ecco, i suoi canti erano anche un racconto di sé, ed è quello che ho voluto fare anch'io. Sì. Per raccontarla attraverso la canzone. Per questo chiaramente voglio citare tutti quelli che hanno collaborato a questo viaggio. Da tanto tempo io viaggio con Pino Amendola, che è lo scrittore e il regista di tutti questi miei racconti in musica di grandi donne. ci sono delle storie importanti, dei destini importanti, delle memorie importanti che in qualche modo vanno proseguite attraverso il canto. Per me il canto è un veicolo eccellente per anche traghettare delle emozioni in maniera più forte.
Sì.
Con me in scena ci sono Stefano De Meo e Pino Iodice, Stefano De Meo al piano e Pino Iodice alla chitarra, che hanno curato, che mi accompagnano, ma hanno curato anche tutti gli arrangiamenti anche di un disco che abbiamo realizzato da questo spettacolo.
Quando hai ascoltato per la prima volta Mercedes Sosa?
Ma io credo di averla ascoltata tanti anni fa, forse quando ha cominciato a cantare anche in Italia, è venuta con gli Intillimani, quando duettava con John Baez, quando John Baez, ecco, lei è chiaramente Mercedes Sosa, è l'erede di Violetta Parra, quindi grazie a Sala Vida è diventata un pochino la sua... una delle canzoni più famose, che poi sì, in qualche modo è diventata famosa nel mondo, proprio perché è il canto di ringraziamento a tutto quello che è il dono della vita, no?
Per tutto,
esatto.
Per la gioia, ma anche per il dolore.
Anche per il dolore, mm-hmm. Sì, la vita è veramente un dono e vale la pena di essere vissuta.
Ma quello che mi colpisce è anche il fatto che non è di per sé, come dire, uno spettacolo. Sì, la memoria è certamente importante, perché non bisogna dimenticare ciò che è accaduto, ma questo non è soltanto uno spettacolo che vuole rievocare, è uno spettacolo che ha un messaggio presente, un messaggio di oggi, non un messaggio che appartiene al passato e che appunto è piacevole ricordare.
Io sì, ti ringrazio di questo. Prendo una frase in prestito proprio da una delle madri di Plaza de Mayo: protesta con proposta. Cioè il messaggio è questo: prendete la vostra vita in mano e cominciate a fare la vostra piccola rivoluzione nella vostra vita.
Sì, perché il peggio è proprio quello che può accadere ai giovani, è che perdano la speranza che si possa cambiare. Invece
momento,
il todo cambia.
È vero, todo cambia. Noi diciamo todo cambia, e se non cambia tende sempre a peggiorare.
Sì.
Quindi cerchiamo di far sì che tutto cambi veramente. Noi siamo motori del cambiamento e dobbiamo avere fiducia nel cambiamento. Continuare a sognare, avere il coraggio di immaginare che si può dare speranza. Quindi credo che sia fondamentale che le nuove generazioni abbiano questa fiducia.
Sì, sì, perché il cinismo altrimenti veramente quello uccide davvero.
In un canto collettivo.
Un canto, tu inviti alla fine dello spettacolo il pubblico a cantare con te appunto la canzone di Violetta Parra che dicevamo un attimo prima, Grazie a Sala Vida,
sì,
che è stato poi appunto interpretato da Mercedes Sosa con grande successo, e volevo che ci lasciassimo appunto ascoltando questa bellissima canzone, Grazie a Sala Vida, proprio perché per combattere il cinismo ci vuole l'amore per la vita, ci vuole proprio questo senso di gratitudine per questo dono meraviglioso. Grazie quindi a Maria Letizia Gorga, che in scena con Todo Cambia, Viaggio intimo con Mercedes Sosa. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi, a presto, vi aspetto.
Gracias a la vida che m'ha dato tanto, m'ha dato la risa e va dato le pianto. Ah sì, io distingo di ciade che branto los dos materiales che forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi proprio. Gracias a la vida
siamo in chiusura, non mi resta che darvi appuntamento questa sera alle 21 con una nuova catechesi della serie che Don Fabio Rosini sta dedicando alle opere di misericordia spirituale. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.